I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e ben ritrovati ai tuoi diritti in diretta. Simona Neri al microfono per parlare oggi di una proposta di legge in favore del patrimonio dei soggetti affetti da gravi disabilità. Ne discuteremo con il primo firmatario, l'onorevole Gero Grassi, e con Maria Simona Bellini, presidente del Coordinamento Nazionale delle Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi. Ma prima ascoltiamo la scheda di introduzione all'argomento di oggi.
Informa consumatori.
Le persone con disabilità al di sotto dei 65 anni in Italia sono circa 1.600.000. Solo il 6% di loro vive da solo. Le persone con disabilità tendono infatti a rimanere nella famiglia di origine più spesso di quanto accada nel complesso della popolazione. La famiglia costituisce pertanto il perno dell'assistenza e della cura della malattia e su di essa grava tutta una serie di problematiche. Ma cosa succede quando i genitori di un figlio disabile vengono a mancare? Chi gli garantisce che potrà avere diritto come tutti ad una vita dignitosa che risponda ai suoi bisogni?
Informa consumatori.
Abbiamo in collegamento telefonico l'onorevole Gero Grassi, benvenuto.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, inizierei subito anticipando il fatto che lei è il primo firmatario di una proposta di legge alla Camera recante disposizioni sulla destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento. Quali sono le finalità alle quali si ispira questa proposta?
Guardi, c'è un problema generale. Credo che questa società non si occupi adeguatamente dei portatori di handicap, non riesce a dare né alle famiglie né agli stessi portatori di handicap l'assistenza che questa gente meriterebbe. E c'è anche un problema particolare perché quando i portatori di handicap rimangono senza genitori, spesso non hanno alcun tipo di assistenza e un futuro completamente nebuloso. Lo spirito della proposta di legge è quello di assicurare post mortem rispetto ai genitori un futuro adeguato a queste persone e quindi dando la possibilità ai genitori di finalizzare per i figli portatori di handicap una quota sostanziale del proprio patrimonio, con una serie di agevolazioni fiscali e con una serie di vincoli giuridici che ne finalizzano la derivazione a fini sociali. Ecco, questo è il senso della proposta.
Concretamente, scendiamo un pochino più nel dettaglio per capire come si raggiunge questa finalità. Patrimonio destinato, si parla di questo nella proposta di legge, cosa vuol dire?
Si tratta di destinare al figlio portatore di handicap una quota del proprio patrimonio per favorire il mantenimento, l'istruzione, il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati e personali di sostentamento, cioè un surplus connesso alla inabilità di questi soggetti. Chiaramente, per poter arrivare a raggiungere l'obiettivo, lo Stato deve farsi carico del problema, che è un problema sociale, dando anche agevolazioni fiscali ai genitori e rivedendo l'imposta sui redditi per i patrimoni finalizzati ai figli portatori di handicap. Anche se, qua mi permetto di dire, il problema più grande è un altro, cioè questa proposta che io ho fatto, che è stata ripresa dalla vecchia legislatura, c'è il problema che in questo Parlamento sinora tutte le leggi che sono state approvate su iniziativa del governo, per cui io temo, sono preoccupato che questa, come tante altre leggi, possano rimanere virtuali, nel senso ne discutiamo sui media, ne discutiamo in commissione, ma in aula non arrivano mai.
Sperando che arrivi a destinazione, diciamo, la sua proposta, chi è che in concreto gestisce questo patrimonio e quali sono i vincoli, nel senso si possono comunque compiere degli atti di disposizione verso questa massa patrimoniale oppure no?
Certo. Il gestore sarebbe nominato dal tribunale o, nel caso in cui non ci siano i genitori, oppure gli stessi genitori possono indicare la persona che dovrebbe seguire il figlio portatore di handicap e dovrebbe gestire questo patrimonio, che ovviamente sarebbe fortemente finalizzato, cioè un patrimonio indisponibile è finalizzato esclusivamente ad agevolare il percorso di vita del portatore di handicap. Cioè, noi su queste materie non possiamo consentirci il lusso di legiferare con zone d'ombra o zone di ambiguità. Dobbiamo avere la certezza che nel momento in cui due genitori lasciano al figlio portatore di handicap un patrimonio, quel patrimonio serva esclusivamente a quello scopo, perché non c'è dubbio che in questa società, quando i genitori vengono meno e i genitori rappresentano per un figlio portatore di handicap la prima e forse molte volte l'unica cellula di ancoraggio, quando i genitori vengono meno, questo ragazzo o questa persona adulta rimane sprovvista non solo di affetto, ma anche di chi materialmente si occupa della sua vita.
È previsto un controllo sull'operato di chi gestisce il patrimonio separato?
Non c'è dubbio che ci debba essere controllo da parte del tribunale. Il controllo deve esserci per evitare che il disponente, cioè la persona che dispone di questa massa economica, possa alterare la finalità. D'altra parte, se succedesse questo, commetteremmo un doppio omicidio, seppur di natura soltanto morale.
Su quali altri strumenti legislativi, secondo lei, bisognerebbe puntare per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da grave disabilità?
Guardi, questa società deve rendersi conto che i portatori di handicap non sono un problema della famiglia, sono un problema della società. Purtroppo spesso quasi tutto poggia sulla buona volontà della famiglia che accudisce il portatore di handicap. L'orientamento sociale dovrebbe essere quello invece di scaricare sulla società i costi della operazione, chiamiamola così, relativa al portatore di handicap. Questo non succede. Noi dovremmo cercare di socializzare maggiormente la vita di un portatore di handicap e di eliminare dalla famiglia, che in alcune condizioni non è in grado né fisicamente né economicamente di sopperire a questo effetto, e di trasferire quindi nella società non solo i costi economici, ma creare nella società delle realizzazioni, delle case, degli ambienti, dei luoghi nei quali i portatori di handicap possano anche vivere in comunità e essere assistiti 24 ore al giorno, perché noi dobbiamo anche considerare che ci sono portatori di handicap totalmente non autosufficienti che, se lasciati dai genitori per morte prematura, non sono in grado nemmeno di provvedere al loro mantenimento fisico, al loro sostentamento alimentare, per cui si potrebbero creare delle strutture accoglienti, non dei ghetti, nei quali far vivere in maniera comune questi cittadini.
Alcune associazioni interessate al problema in effetti affermano un po' proprio questo, cioè che prima ancora di garantire che il patrimonio venga lasciato al figlio con disabilità, occorrerebbe in qualche modo aiutare a costituire questo patrimonio, aiutando economicamente i genitori e gli stessi disabili.
Non solo, ma secondo me bisognerebbe che la società si faccia carico di dare ai genitori dei disabili una quota economica sulla pensione, sullo stipendio, sull'indennità, che aiuti concretamente il disabile. Oggi la quota che un disabile percepisce è ridicola, onestamente, e se non c'è l'aiuto della famiglia, questo disabile non è in grado di vivere, perché noi dobbiamo anche ricordare che il disabile ha necessità di un'assistenza non solo fisica ma anche sanitaria, che ha dei costi notevoli, e quindi la società dovrebbe farsi carico di finanziare questi portatori di handicap. Io mi rendo conto che non si vive in un momento economicamente felice, però mi rendo anche conto che non si possa scaricare sui portatori di handicap le difficoltà economiche di questa società, che peraltro poi spende tanti di quei soldi per argomenti molto meno nobili.
Salutiamo e ringraziamo l'onorevole Gero Grassi per essere intervenuto oggi ai tuoi diritti in diretta. Buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Buona giornata. Abbiamo ora in collegamento telefonico Maria Simona Bellini, che presiede il Coordinamento Nazionale delle Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Io vorrei chiederle intanto la sua opinione a proposito di questa proposta di legge che vorrebbe istituire un patrimonio destinato a salvaguardia della parte di eredità lasciata al figlio disabile. Cosa ne pensa?
Beh, sicuramente è un atto di attenzione auspicabile nei confronti di famiglie come le nostre che ogni giorno affrontano il problema della disabilità grave e quindi sicuramente è positivo. E la cosa che temiamo sempre di più però è la genericità a volte di alcune proposte di legge. Infatti in questa proposta si parla genericamente di handicap grave. In Italia esiste una situazione abbastanza aberrante, nel senso che è possibile avere il riconoscimento di handicap grave anche senza aver ottenuto il riconoscimento di una qualsivoglia invalidità. Quindi direi che sarebbe molto importante entrare nello specifico per evitare quelle forme di abuso purtroppo così diffuse.
Quali sono le esigenze che sentono di più i genitori dei figli con gravi disabilità? Quali leggi, se potessero, vorrebbero vedere emanate?
Ma noi abbiamo promosso da 15 anni a questa parte, lo sottolineo 15 anni, una proposta di legge volta al prepensionamento di chi assiste, soprattutto genitori che assistono figli disabili gravi. Questo per quale motivo? Perché noi vogliamo che il dopo di noi sia più lontano possibile e quindi cerchiamo di attirare l'attenzione sulle nostre famiglie perché si pensi soprattutto al durante noi, che è molto gravoso, molto impegnativo. E uno dei nostri punti di riferimento sono sicuramente i nostri figli, per i quali non ci limitiamo assolutamente, però è inutile negare che la situazione sia impegnativa.
Ecco, a proposito del prepensionamento, c'è chi, tra chi soffre di grave disabilità, alcune associazioni lo ritengono un'arma a doppio taglio perché ostacolerebbe la pari opportunità delle persone disabili ed è visto in un certo senso come un alibi dello Stato per scaricare l'assistenza tutta sulle famiglie a scapito di quella personale. Lei che cosa risponde?
Io rispondo semplicemente che lì dove c'è la possibilità di autodeterminarsi del disabile grave è giustissimo che il disabile prenda le decisioni relative alla propria vita, ma noi parliamo soprattutto, se non esclusivamente, di persone che non sono in grado di autodeterminarsi e che hanno bisogno di assistenza continua 24 ore su 24 anche dal punto di vista della comunicazione, quindi stiamo parlando di persone che dipendono a doppio filo dalla persona che si cura di loro. Credo che si parli di cose completamente diverse e del resto molte associazioni pensano che permettere il prepensionamento a chi si cura di familiari disabili possa ridurre l'accesso alle assistenze e comunque a quanto è possibile come supporto. E noi pensiamo invece che il prepensionamento deve essere un qualche cosa in più che aiuta la famiglia ad assistere in modo corretto e completo la persona che ha bisogno di tanta cura.
Altri strumenti che potrebbero aiutarvi?
Ma sicuramente prima di tutto bisognerebbe fare un po' di chiarezza. Ormai l'ambito della disabilità in Italia è diventato una giungla, ci sono moltissimi spazi per gli abusi e questo toglie sicuramente risorse a chi effettivamente avrebbe diritto a questo tipo di supporti, quindi io direi che andrebbe tutto veramente rivisto.
Dalle agevolazioni fiscali in su o in giù, insomma?
No, assolutamente, ma soprattutto ricordiamoci che questi aiuti devono andare lì dove veramente alberga il bisogno, cioè nelle famiglie. Il rischio grosso è che invece le risorse si disperdano effettivamente tra furbi e furbastri che purtroppo in Italia abbondano.
Saluto e ringrazio Maria Simona Bellini per il suo contributo, ricordiamo presidente del Coordinamento Nazionale delle Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi.
Grazie a voi, buona giornata.
Si conclude qui questa puntata dei tuoi diritti in diretta, prima di lasciarvi vi ricordo però il nostro sito www.informaconsumatori.it che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori e il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è tutto. Grazie per l'ascolto, i tuoi diritti in diretta tornano la prossima settimana.